Oggi abbiamo con noi Giuliano Panza, che è docente di sismologia all'Università di Trieste, lavora anche al Centro Internazionale di Fisica Teorica, sempre di Trieste. Buongiorno, professor Panza.
Buongiorno a lei.
Ecco, le volevo chiedere innanzitutto, le attuali previsioni dei terremoti, perché di previsioni dei terremoti si fanno ovviamente, da parte dei grandi centri, per esempio in Italia l'INGV, ma in altri stati altri grandi centri di questo tipo, e sostanzialmente la comunità dei geofisici in generale, su quali sono i fondamenti su cui si basano i loro modelli di previsione, quelli che vengono utilizzati attualmente, anche per costruire per esempio le mappe del rischio sismico?
Ok, dunque c'è una differenza sostanziale tra prevedere un terremoto e il calcolo del rischio sismico. La differenza è che per il calcolo del rischio sismico non è necessario sapere quando arriverà il forte terremoto, ma soprattutto piuttosto dove e quanto forte questo può avvenire, in modo da essere preparati in ogni momento alla evenienza. Invece, indicare quando un forte terremoto può avvenire, quindi la previsione, con precisione, è attualmente una cosa impossibile. In effetti, la previsione di un terremoto può essere definita a lungo termine, spazio temporale, per decenni, cioè si riescono a trovare dei sintomi su archi di tempo molto lunghi che possono essere utilizzati come precursori, però l'incertezza è appunto decenni. A medio termine sono pochi anni o mesi e a breve termine sono giorni e ore. Le previsioni a breve termine sono attualmente impossibili. Quindi, almeno attualmente, non è pensabile prevedere quando, con quale intensità e dove, con un'incertezza di pochi giorni per il quando, di pochi decimi di magnitudo per l'entità e di pochi chilometri per il dove. E in ogni caso un certo grado di incertezza è intrinseco nel problema della previsione. Pensate a quanto alcuni giorni fa a Roma era prevista la neve e non ha nevicato, viceversa, insomma, cioè le previsioni hanno un ampio range di incertezza. Quindi, soprattutto parlando di terremoti, di fenomeni così, diciamo, rari, perché i terremoti forti sono per fortuna fenomeni rari, è errato e forse anche in malafede associare alla previsione di un terremoto il concetto di evacuazione, ovvero di allarme rosso. L'allarme rosso non era possibile con le attuali conoscenze e probabilmente non lo sarà mai. I terremoti non si possono prevedere con questo tipo di precisione. Però, in assenza di precisione, quindi, per mitigare il rischio, bisogna ridurre l'esposizione.
Certo.
Mettendo in atto quelle che sono le azioni opportune a tale scopo. Prima di tutte un'informazione corretta, visto che non sono pensabili, appunto, come ho detto, evacuazioni di massa, e che la riduzione della vulnerabilità, cioè la sistemazione degli edifici, richiede tempi lunghi, anche se può utilizzare in modo molto efficace le previsioni di cui ho parlato adesso, quelle a medio termine, che possono servire per dare una priorità di intervento.
Certo, ma prima di parlare della prevenzione, su cui ci ritorneremo, insomma,
sì.
Volevo sapere se esistono dei nuovi modelli di previsione a medio e a lungo termine, sempre di natura probabilistica e non deterministica ovviamente.
Sono modelli, diciamo, che sono stati proposti dalla scuola russa da 30 anni e noi, diciamo, qui a Trieste, al Centro di Fisica Teorica e con altri colleghi collaboriamo su questo da oltre 20 anni e questi modelli sono applicati all'Italia e un successo recente dal punto di vista della previsione a medio termine è stato il terremoto dell'Emilia, che per cui noi avevamo dato già informazione anche alle autorità competenti per una zona molto ampia, certamente non era il terremoto, non avevamo dato l'indicazione non è possibile dare l'indicazione precisa, mi pare di averlo detto chiaramente, ma l'indicazione su un'ampia area, il problema c'era. Per il terremoto dell'Aquila, ad esempio, noi avevamo indicato un'area allarmata, che però il terremoto è uscito, è avvenuto 10 km fuori, quindi noi questo non lo consideriamo un successo, però gli scenari associati a questo nostro tipo di allarme per l'Aquila prevedeva un'intensità che poi è quella che si è osservata.
Ecco, da un punto di vista teorico, qual è la differenza tra i modelli che lei studia e i modelli invece che vengono utilizzati attualmente per redigere le mappe del rischio? Per
esempio? Allora, la differenza, come vi ho detto, è fondamentale, perché le mappe previsionali, le mappe previsionali sono appunto un discorso di tipo probabilistico e sono basate su questo tipo di analisi del flusso sismico all'interno del quale noi osserviamo delle anomalie che possono essere considerate come precursori a medio termine. Questo è il discorso previsionale.
Sì.
Il discorso della pericolosità viene affrontato in due modi normalmente, e il modo più popolare è quello probabilistico, ma il modo probabilistico si è rivelato totalmente inadeguato negli anni, e diciamo è stato dimostrato che a livello globale il 40% di eventi che sono avvenuti in modo più forte di quello che era previsto da questo tipo di approccio probabilistico. La cosa non è sorprendente, perché l'approccio probabilistico ha dei limiti concettuali e ha dei limiti che sono derivanti proprio dal modo stesso con cui è stato impostato filosoficamente il discorso. Il problema invece, da un punto di vista nostro, è quello che se io in una certa zona ho notizia di un certo terremoto che può avvenire più o meno sporadicamente, non sono autorizzato a costruire in modo diverso nei due posti se l'evento che può avvenire è lo stesso come magnitudo, ma in un posto con una certa sporadicità e in un altro posto con una sporadicità maggiore o minore.
Cioè, da un punto di vista della prevenzione io devo cercare il massimo comunque.
Questo. Devo cercare di avere quello che viene chiamato normalmente il terremoto massimo credibile. Sì. Terremoto massimo credibile è un qualche cosa che in molte zone si può definire, in altre può essere più difficile da definire, però io devo essere pronto a questo. Il discorso è molto semplice, prendiamo due siti ad esempio in cui mi aspetto una magnitudo 7, d'accordo?
Sì.
In tutti e due. In un sito l'evento, diciamo, ha una sporadicità alta e nell'altro sito ha una sporadicità bassa.
Come per farci capire, in un caso noi calcoliamo una probabilità che avvenga ogni 10 anni e in un altro ogni 100 anni.
Esatto, bravissimo. Ma il concetto è proprio questo. Io parlo di sporadicità perché i terremoti non hanno un periodo di ritorno nella fisica loro, capisce? Sono fenomeni che vengono abbastanza a caso. Le sporadi, le isole sporadi che sono le isole, sono distribuite a caso. La sporadicità vuol dire questo: se poi io prendo un arco di tempo di 1000 anni e vedo che ci sono stati 10 terremoti, dico che il periodo di ritorno è 100 anni, ma è ben diverso se questi terremoti avvengono nei primi 100 anni tutti quanti o distribuiti uno per secolo. Ed ecco questo. Allora, dal punto di vista del calcolo è comodo spalmare tutto e dire che appunto 1000 anni, allora 100, però il problema è questo: dato che io non so quando è cominciato il periodo di carica, non posso dire quando verrà, e quindi il modo sicuro è quello di considerare i due siti. Se sono esposti allo stesso terremoto in una zona con una sporadicità alta e in una zona con una sporadicità bassa, devo costruire in tutti e due i modi, in tutti e due i siti, per difendermi dalla stessa magnitudo.
Certo.
Non posso scalare la magnitudo con la sporadicità, in sostanza.
Bene, quindi da questo punto di vista, diciamo, la prevenzione va oltre, diciamo, l'analisi un po' più puntuale e più fine, nel senso che la prevenzione deve comunque essere una prevenzione rispetto al massimo evento e più indesiderabile,
evento credibile, sì, perché, e lo so, questo trova delle resistenze, ma sono più resistenze formali che poi creano problemi sostanziali, che i problemi si possono risolvere. Le spese aggiuntive sono marginali se si considerano queste cose, soprattutto poi se si tiene conto di quelli che sono i costi delle vite umane e di tutto quello che gli va dietro. Dal punto di vista delle assicurazioni, l'approccio connesso col terremoto massimo credibile non è la cosa più gradita, lo capisco, però se noi vogliamo difendere l'essere, la persona umana, dobbiamo essere sicuri del fatto
puntare che... puntare sul massimo di prevenzione. Ecco, da questo punto di vista, professore, la comunicazione... so per esempio che lo abbiamo verificato anche con Radio Trescenza in altre occasioni, che per esempio in California le strutture che fanno non tanto analisi del sisma, ma quando governo dell'emergenza sismica, sono accompagnate, si appoggiano anche su forti strutture di comunicazione, perché la gente deve sapere, solo le persone informate possono appunto aumentare il livello di prevenzione. Ecco, da questo punto di vista cosa si può fare? Cosa si dovrebbe fare secondo lei?
Ma la cosa importante è dare informazioni precise e non contraddittorie. Ed essere modesti, quando si può dire poco, si può dire poco e basta. Cioè, il problema è molto semplice. Se si danno informazioni alle persone, nel limite di quello che si suol dire in scienza e coscienza. Non c'è molto... Rispetto a questi elementi base non c'è molto di più da fare, basta attenersi a questo tipo di regole.
Certo, ma per fare questo secondo lei c'è bisogno di una struttura organizzativa, cioè una struttura che studia la comunicazione e poi la fa sul campo, che accompagni il sistema di protezione civile di un paese?
Ma noi abbiamo dei problemi più urgenti, che sono quelli di andare a vedere i siti più esposti a rischio, quelli che possono crollare, eccetera. Cioè, strutture di questo tipo senz'altro possono avere un loro valore, però è molto semplice. Le faccio una domanda a lei. Si sa che sui marciapiedi non si deve parcheggiare,
certo.
Giusto? La comunità, come mai tutti ci parcheggiano? Allora, vogliamo fare una struttura perché insegna la gente a non parcheggiare?
Ho capito, lei dice che è abbastanza semplice capire immediatamente qual è il comportamento da avere, quindi non c'è bisogno di una struttura
banale,
ad hoc, che ci insegni ogni giorno come parcheggiare. Bene, io ringrazio il professor Giuliano Panza, ricordo docente di sismologia all'Università di Trieste, e collaboratore del Centro Internazionale di Fisica Teorica della città. Ricordo il numero di telefono.